Questa sera abbiamo con noi di nuovo il professor Enzo Ruolo dell'Università di Padova, insegna sociologia delle religioni. Lo abbiamo già ascoltato qualche mese fa su un altro fronte di questa ormai maionese super impazzita sull'Iran, ma insomma su questo tema ho pensato a lui di chiedere questo intervento perché è vero che si è occupato tantissimo del mondo musulmano e lo ha studiato da vari punti di vista, però c'è stato un momento della sua storia intellettuale in cui ha provato a leggere ciò che stava accadendo in Israele, diciamo dalla guerra dei sei giorni a oggi, e quindi ho pensato che potesse essere opportuno sentire la sua voce su questo conflitto a cui stiamo assistendo e che ci potesse dare qualche chiave di lettura sulla difficoltà di immaginare una via di uscita a questo tunnel. A proposito dei tunnel, un po', vabbè, i due contendenti si sono cacciati l'uno l'altro, ma anche noi siamo un po' costretti a stare sotto questi tunnel e non vediamo la luce. Per cui lascio a lui la parola e io lo accompagnerò man mano che parla, facendogli vedere qualche cartina, qualche mappa che rendono più visibile magari qualche passaggio. Grazie Renzo, a te la parola.
Grazie Enzo, grazie per avermi invitato questa sera a parlare con voi di questo tema, come voi ben capite, molto complicato, molto intricato, ci accompagna da tantissimi anni, lo sappiamo bene, insomma, no? Ecco. Mi è stato chiesto appunto di fare un intervento su questo tema. Io vorrei mettere un po' l'accento sui nodi più che fare una cronistoria di un conflitto, insomma, che a partire dal 1948, dicevo, no? E poi con alcuni momenti particolari ci ha sempre accompagnato e non è mai giunto nei fatti a una soluzione, insomma, e quindi cercheremo di vedere semmai il perché e quali possono essere, come dire, anche gli scenari quando questo conflitto, come tutti gli altri, inevitabilmente si concluderà, chiaramente drammaticamente, come abbiamo visto già, insomma, anche in termini di vittime, in termini di quello che è stato, che si è messo in moto dopo il 7 ottobre. Ma proprio in termini di analisi, ecco, lo dico subito perché è anche un po' complicato, anche per noi che ci occupiamo di queste cose, lo dicevo anche prima Enzo Pace, andare a discutere in giro, perché è come se improvvisamente si fosse questo tema talmente diviso, talmente lacerato, che poi si chiede anche a chi ne discute di schierarsi palesemente da una parte all'altra. È come se non fosse più possibile ragionare su questo conflitto, no? Ecco, cioè bisogna essere la mia deformazione ancora da studioso, cercherò appunto di ragionare, insomma, pur sapendo che ovviamente ciascuno ha un punto di vista inevitabile sulle questioni. Ecco, ma io credo che sia fondamentale, perché è chiaro che chi è coinvolto nel conflitto ha un punto di vista di un certo tipo e lo legge attraverso la propria ideologia, la propria concezione del mondo, attraverso la necessità di fare, come dire, la propria propaganda o guerra psicologica, come vogliamo chiamarle, cioè in conflitto tutto questo aspetto c'è. Ecco, se si vuole riflettere, se si vuole portare degli elementi a conoscenza, inevitabilmente bisogna cercare di decomprimere questo atteggiamento e cercare il più possibile, ripeto, non si riesce a farlo totalmente, ma di metterci da un punto di vista analitico. Allora, lo dico perché non voglio partire da un giudizio su quello che è accaduto, perché non è questa la sede, altrimenti uno, insomma, fa una discussione, scrive un articolo sul giornale, esprime una posizione. Allora il problema è il campo. Che cos'è oggi il campo di questo conflitto? E perché questo conflitto è così, in qualche modo, apparentemente, ma tenacemente irrisolvibile? No? Noi sappiamo che questa situazione, ripeto, ha avuto un momento storico, ne farò solo alcuni cenni, no? In particolare 1947, a fine dell'anno, insomma, l'ONU decide, uscito insomma dalla Seconda Guerra Mondiale, di andare sostanzialmente a una bipartizione di quello che doveva essere il territorio in cui oggi questo conflitto si è sviluppato. Sono inizialmente i paesi arabi a rifiutare la formula dell'ONU. Il rifiuto inizialmente è rifiuto arabo, dei paesi arabi. I paesi arabi post, diciamo, Seconda Guerra Mondiale erano tornati ad avere una posizione importante anche perché oggettivamente la loro rendita politica era aumentata dal fatto che una parte di essi stava seduta letteralmente, galleggiava sul petrolio, si usciva, diciamo, dal periodo classico coloniale, insomma, dopo il 1945 tutti gli imperi coloniali o sono sulla via del tramonto o stanno per tramontare. E il risultato è che appunto il mondo arabo ha una forte capacità di interdire questa soluzione. Comunque ci prova. In realtà invece noi sappiamo che si giunge a una soluzione sulla bipartizione che è promossa essenzialmente dall'Europa che è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e dagli Stati Uniti. Circa un ventennio, questa situazione permane e passa attraverso appunto i tre primi conflitti, quello del 48, quello del 1956 e quello del 1967. Quest'ultimo conflitto è davvero uno spartiacque. Perché? Perché Israele col 1967, con la guerra dei 6 giorni, che scatena preventivamente perché si sente, come dire, circondato e ha esigenze, che dice di sicurezza, perché il territorio che era stato evidentemente diviso dall'ONU non consentiva, secondo anche le strutture militari israeliane, di andare a una soluzione di sicurezza. Ripetiamo, allora Israele certo stava diventando uno stato militarmente, insomma, ben sostenuto, ma insomma era uno stato giovanissimo e quindi insomma aveva bisogno di garantirsi i confini dentro un contesto che gli era ostile, pensiamo ai nazionalismi arabi del tempo, in Siria, in Egitto. Ma che cosa fa? Nella guerra dei 6 giorni riesce sostanzialmente a mettere fuori gioco tutte le forze armate dei paesi arabi, in particolare di Egitto e Siria che sono confinanti, e non mira esattamente a quello che avrà, ma la situazione sul campo militarmente si conclude con una diciamo, presa di quelli che dovevano essere appunto i territori palestinesi, che non erano ancora diventati tale per il rifiuto appunto del 1947 e quindi sostanzialmente occupa, letteralmente occupa, infatti vengono chiamati territori occupati, ma questa non è una formulazione giornalistica, lo dico spesso anche ai miei allievi, perché si perde un po' di memoria, è la formula che usano le Nazioni Unite, qui si parla di territori occupati, perché non sono territori dello Stato di Israele. E sostanzialmente questi territori occupati li comprendevano la Cisgiordania, che era stata in qualche modo intanto amministrata dal Regno di Giordania, e Gaza, la striscia di Gaza, che nasce come campo profughi, letteralmente come campo profughi dopo il 1948, perché nel 1948, quando c'è il primo conflitto, questo poi l'hanno messo in evidenza anche alcuni storici israeliani, pensiamo a Benny Morris, no? Mentre era stato oscurato dalla storiografia questo elemento, si produce quello che il mondo arabo ancora adesso, evocando quel termine, chiama Nakba, la catastrofe, cioè sostanzialmente una sorta di espulsione, di sfollamento dei palestinesi da alcune aree verso appunto la Siria, il Libano, la Giordania, è lì che nasce la questione della diaspora palestinese, e Gaza. Gaza era una striscia nel deserto dove appunto la popolazione si sposta, sospinta dalle forze militari israeliane, da nord verso sud. Perché cambia questa situazione? Perché ci si trova di fronte per la prima volta a un elemento che, lo cito questo, perché ha molto a che fare con l'oggi, cioè appunto Cisgiordania e Gaza, da un lato, territori occupati, ma non solo territori occupati. Guardate bene, inizialmente allora Israele è governato fondamentalmente da un gruppo dirigente, quello di Ben Gurion e i suoi successori, cioè Golda Meir al tempo, qualcuno di voi ricorderà, sionista, cioè l'idea del ritorno a Sion è un vecchio progetto, insomma, che si sviluppa a fine 800 a partire da Herz e poi trova seguito e ovviamente viene assolutamente incrementato dalla percezione che dopo la Shoah no? Molti ebrei dicono: noi dobbiamo avere una patria nostra, saremo sicuri solo in un territorio solo nostro, eh? Ma si rifiutano, come fa qualcuno adesso di finire in Uganda, come gli propongono i britannici inizialmente: andate in Uganda, l'Uganda è diventata la pattumiera, anche attualmente, sappiamo che la Gran Bretagna, quando non sa cosa fare, propone l'Uganda. Eccoci qua, io se fossi ugandese mi arrabbierei un po'. Va bene, comunque, detto questo, il risultato è che la leadership sionista, diciamo, di matrice laburista e ashkenazita, perché il gruppo dirigente viene fondamentalmente dal nord Europa, in particolare dalla Polonia e insomma dall'area russa, ora diventata sovietica al tempo, ha di questa occupazione un'idea meramente strategica, ovvero il ministro degli esteri del tempo, Allon, mette sul piatto un piano, che prenderà il nome, il piano Allon, in cui la formulazione è pace contro territori. Questa è la formulazione che Allon mette in piedi. Pace contro territori significa riconoscimento dello Stato di Israele da parte del mondo arabo contro la restituzione dei territori. Allora, poi ovviamente badiamo bene, il piano Allon non è che sia così letteralmente vi diamo tutto in cambio del riconoscimento, no, il piano Allon prevede che alcune aree, ma molto limitate rispetto a ciò che è successo oggi, possa appunto andare attraverso una ridefinizione dei confini, addirittura attraverso delle permute di territori nel sud, perché una grossa parte di Israele è costituita dal deserto del Negev a sud, no? E sostanzialmente questa è l'ipotesi che viene messa sul piatto, ma questa ipotesi non va avanti, badate bene, per motivi di politica internazionale. Intanto siamo in contesto di guerra fredda e voi sapete che le vere scelte su, diciamo, i territori contesi, quando ciascuna superpotenza del tempo, sto parlando Stati Uniti e Unione Sovietica, aveva, oggi si dice, i propri proxies, cioè i propri amici nell'area, e sostanzialmente allora gli amici della Russia, dell'Unione Sovietica, erano l'Egitto e la Siria, mentre appunto Israele dopo era diventato, diciamo, il paese di riferimento degli Stati Uniti. Negli ultimi anni non era così inizialmente, anzi i russi avevano un ottimo rapporto con i sovietici, con Israele, fino ai primi anni 60. E quello che cambia però è che questa situazione diciamo, sedimenta nel tempo, alimentando la percezione che tutto sommato questa storia possa rimanere così a lungo. Mettiamola così, ve la semplifico, è molto più complicata, ma capite, abbiamo poco tempo, dobbiamo andare con l'accetta per certi versi. La sensazione è questa, insomma, cioè si sviluppa anche dentro al gruppo dirigente israeliano l'idea che sia possibile massimizzare, diciamo, la rendita legata all'occupazione, trattenendo per un po' questi territori, non andando subito alla trattativa. Poi si vedrà. Intanto succedono delle cose, muore Nasser, 1970, che si era dimesso dopo la guerra dei sei giorni, no? Dicendo: è colpa mia se abbiamo fallito. Invece c'è una sorta di plebiscito di massa, non elettorale, perché non era una democrazia, l'Egitto, e il risultato è che, insomma, che rimane al potere. Al contempo però il suo successore Sadat si avvicina lentamente all'Occidente fino a cambiare letteralmente schema di alleanze, dopo fa la guerra del Kippur nel 73, ma subito dopo si avvia verso un'altra strada. Insomma, il quadro internazionale è più favorevole a, diciamo, alle istanze e alle scelte israeliane che a quelle legate ai paesi, diciamo, che sono più vicini all'Unione Sovietica. Ma questo elemento ha un particolare, ecco, con Enzo Pace, che è stato mio maestro, mio collega a lungo, abbiamo anche molto lavorato su questo tema. No, nel 1968, eccoci qua, un anno dopo, la Pasqua del 1968, un rabbino, è semplicemente un titolo di una persona che ha un'istruzione religiosa, che si chiama Moshe Levinger, porta, diciamo, un piccolo gruppo di persone a insediarsi a Hebron, nel pieno del territorio della Cisgiordania. Sono pochissimi, sono 5 all'inizio. È un grandissimo spartiacque quel fatto, perché Levinger è il primo esponente di quello che verrà definito il movimento nazionale religioso dei coloni, che oggi, come voi avete sentito, è un fattore di notevole complicazione in questa vicenda. Nel senso che, guardate, l'impatto per quelli che fanno riferimento al sionismo religioso, distinguo, sionismo religioso è quella dottrina che pensa che il ritorno in Israele sia legato a un progetto di redenzione, non a un progetto secolare legato all'esigenza di avere un focolare, una patria. Il sionismo classico dice una patria per gli ebrei. È il sionismo religioso che ha un'altra impostazione. Dice, rompendo addirittura col mondo ultraortodosso, quello degli Haredim, no? Gli uomini in nero, quelli che tremano davanti a Dio, Haredim vuol dire questo sostanzialmente, che non sono nemmeno sionisti, tant'è vero che dicono ci stiamo in Israele solo perché è un luogo che ci consente di pregare e di avere la nostra fede, ma potremmo vivere come molti fanno a New York, potremmo vivere altrove. Il problema non è lo Stato di Israele per gli ultraortodossi, mentre il movimento nazionale religioso che comincia a svilupparsi dopo la guerra dei sei giorni vede nel, come dire, nel messaggio, nella presa di questi territori, un elemento fondamentale che consenta di accelerare la redenzione, nel senso che si tratta appunto di un movimento che ha un'idea messianica, ma messianica, l'ebraismo è messianismo, è dentro la sua cultura fondamentalmente, ma il problema è che non è un messianismo passivo, ok? Cito Sanhedrin, un testo da Torah orale, si dice verrà il Messia e qualcuno l'altro gli risponde che egli venga, ma io non vorrò vederlo, no? Come dire, ci aspettiamo che la redenzione sia un processo complicato in cui tutto verrà, insomma, ai nodi, non è una cosa semplicissima. Ma chissà quando avverrà, cioè appunto la maggior parte del movimento ortodosso ebraico dice che non si deve fare nulla, che la redenzione si deve solo aspettare, attendere, no? È Dio che deciderà quando avverrà. Cito questo elemento di carattere quasi teologico perché invece il movimento nazionale religioso ha questa idea, la redenzione si può accelerare, è un meccanismo attivistico. Si può accelerare, ovvero se io, ve la faccio succo proprio riassunto, perdonatemi, insomma avrebbe bisogno di discorsi di ore e ore, ma insomma il risultato è, solo, dicono nella sostanza, solo quando l'intero popolo di Israele sarà nell'intera terra di Israele, Eretz Israele, allora avverrà la redenzione. Dunque se noi entriamo in possesso dell'intera terra di Israele, acceleriamo questo momento. Allora capite che questo è un elemento che complica molto. Inizialmente davvero sono pochissimi, questo è un movimento ristretto, ma di pochissime persone, nonostante esista un partito nazionale religioso, il Mafdal, questo nucleo è ristrettissimo, però intanto comincia a stare in territori che non sarebbero di Israele politicamente, ma sono i territori di Israele, certo, nella memoria, nella storia religiosa, perché Hebron, Nablus, Sichem, sono tutti, come dire, luoghi che appartengono alla cultura, alla religione ebraica, tutti ci siamo, ma se entriamo, capite, in questo piano si fa molta fatica, perché dopo la caduta del Tempio, e insomma dopo, diciamo, che l'Israele biblica non esiste più, e i romani ne sanno qualcosa, c'è la grande diaspora. Quindi l'ebraismo, così come era al tempo del regno di Davide, non è più stato in questa terra. Passano quasi 2000 anni tra quel momento, il 70 dopo Cristo, e il ritorno nei luoghi dell'ebraismo, diciamo, biblico. Però questo movimento comincia a svilupparsi, comincia tra l'altro a essere punto di attrazione soprattutto di ebrei che vengono da fuori, ma sapete che vuol dire pochissimo, perché la legge del ritorno in Israele del 1950 consente a ciascuno di religione ebraica di poter tornare in Israele, no? Ma questo movimento diventa sempre più forte nel tempo. Ci torno dopo, mi piace, soltanto apriamo questa finestra, mettiamola così. Quindi, ma non dobbiamo pensare a delle colonie. Il rabbino Hebron vive in una piccola casa in cui mette sopra una rete dove tutti gli lanciano gli oggetti perché non li vogliono, e poi altri cominceranno a mettersi nelle colline con delle roulotte, gli avamposti. È un movimento di pochissime centinaia di persone, stiamo parlando del 68, ci siamo. Ma dopodiché, intanto ci sono tutte le altre vicende fanno sì che comunque non si giunga mai alla scelta di negoziare davvero, e al contempo, badate bene, ma questo atteggiamento ha anche un corrispettivo. Dall'altra parte, da parte palestinese, non c'è l'idea iniziale di andare a una divisione. L'OLP Fatah, la formazione di Arafat, non è per i due stati, insomma, questo bisogna dirlo, no? Cioè, il contesto è questo: si trovano di fronte due popoli che non si riconoscono legittimità a stare dentro a un territorio comune. Arafat e l'OLP, quella che poi farà l'accordo con Rabin, l'accordo di Oslo, fino, diciamo, a degli anni 80, avrà una posizione per cui si dice: ci sarà un solo Stato, la Palestina, non Israele. Quindi il meccanismo nasce da questa situazione storicamente. Poi, quando cambia il contesto internazionale, quando la guerra fredda viene meno, quando c'è una maturazione di alcune posizioni da parte di Fatah palestinese, Arafat giungerà all'idea che bisognerà andare a negoziare. La comunità internazionale, a partire da Madrid, dirà: ok, allora qui bisogna cominciare a lavorare per quello che si doveva fare alla fine del 1947 per i due stati. E su questo processo, con moltissime contraddizioni, diciamo che c'è una convergenza. Comincia ad esserci una convergenza. Però nel frattempo è accaduto qualcos'altro, anche qui, in Israele. È accaduto che nel 1977 in Israele, per la prima volta, va al potere, come dire, uno schieramento che è sì legato, diciamo, ai fondatori, ma ha un altro orientamento politico. Vi dicevo prima che la leadership israeliana, che governa il paese dal 1948 al 1977, è di matrice laburista, Labour, la sinistra per capirci, anche se poi c'è una sinistra che si colloca più a sinistra del partito laburista. Nel 1977 va al potere il sionismo cosiddetto revisionista, cioè il sionismo della destra, è che è un sionismo molto nazionalista, che troverà poi sbocco politico nell'attuale formazione storica della destra sionista, il Likud, che è il partito attuale anche di Netanyahu, per capirci. Ma prima, ma va al potere con Begin, poi andrà al potere con Sharon. Vi faccio questi nomi perché vi ricordo che questi nomi sono nomi importanti nella storia di Israele in tutti i sensi, hanno combattuto anche con mezzi non troppo ortodossi, diciamo, l'occupazione inglese della Palestina, bisogna sempre ricordarsi anche di questo, e leggono il discorso di possesso dei territori in maniera diversa dai laburisti. Se i laburisti guardavano all'idea pace contro territori, l'idea invece di Begin e poi di Sharon, scusate, di Shamir, poi successivamente di Sharon, finché arriviamo a Netanyahu, questi sono sostanzialmente i primi ministri forti della destra Likud, a parte qualcuno che poi c'è stato di mezzo come Olmert, che poi ha cambiato idea, insomma in questi giorni ha rilasciato delle interviste proprio di rottura anche rispetto a quel tipo di esperienza. Dicono non è più possibile, comunque, se si andasse anche al di là dei due stati, andare a una situazione dei confini precedenti il 1967. Noi dobbiamo avere diciamo una parte in più, una parte in più dei territori della Cisgiordania in particolare, perché abbiamo la necessità di garantire la sicurezza del nostro paese. Lo fanno in una logica, attenzione, che è tipicamente, diciamo, militare, mettiamola così, militare. Il sionismo Likud non è il sionismo del Partito Nazionale Religioso, non è il sionismo religioso dei primi coloni di Hebron. C'è una differenza, però questa differenza in qualche modo è parzialmente annullata dal fatto che queste forze si troveranno a governare insieme. Dal 1977 in poi, in maniera ricorrente, quando alle elezioni Israele e la democrazia vincono, diciamo, vince il nazionalismo Likud, il Likud va sempre al potere con partiti, non sempre tutti, ma con almeno il Partito Nazionale Religioso sarà sempre la sua alleanza, a parte in certi momenti, a dimostrazione che il loro obiettivo convergente è quello di tenersi una parte dei territori, e per i nazionali religiosi dovrebbero essere molto di più. Ecco, questo è uno spartiacque notevolissimo, notevolissimo. Perché condizione, e intanto Israele muta demograficamente, muta sociologicamente, muta la sua composizione. Lo dico perché mentre all'inizio Israele è un paese di persone che provengono prevalentemente dall'Europa, a partire, diciamo, da dopo il 1948 e gli anni successivi, comincia a aumentare la popolazione sefardì, origine sefardita, cioè quella che viene di rito sefardita, non c'è una differenza etnica ovviamente, quella che proviene dall'area meridionale, le culture di provenienza sono diverse, per capirci, tanto quanto gli Ashkenaziti sono legati all'idea socialista, tanto i sefarditi sono più propensi a dimensioni nazionalistiche, anche perché dicono abbiamo convissuto nei paesi arabi e nei paesi arabi la nostra esperienza non è stata affatto buona. Ecco, quindi c'è un primo elemento, un elemento che poi cambierà nel tempo quando cominceranno ad arrivare da fuori, per esempio un nucleo di nazionali religiosi che oggi forma il nucleo centrale del movimento dei coloni dagli Stati Uniti, e poi dopo il 1989 quando arriveranno i cosiddetti russi. Li chiamano tutti russi, ma si dice i russi in realtà sono tutti quelli che provengono dall'Europa orientale, anche se molti non sono nemmeno ebrei, letteralmente, se l'ebraismo si trasmette per via matrilineare, molti sono comunque coniugi di un coniuge ebreo, ma non necessariamente per via matrilineare. Questo tipo di flusso cambia l'orientamento politico di Israele, lo sposta nettamente contro le posizioni laburiste, e su questo funziona molto anche un ragionamento del vissuto di politiche interne dei paesi di provenienza. Cioè, per capirci, chi viene dai ex paesi sovietici non vota a sinistra, come se scambiasse essenzialmente il Labour con un partito comunista sovietico, non c'entrava nulla, semmai sono altre esperienze. La sinistra israeliana storicamente ha sviluppato tutte altre esperienze. Un paradosso di questa vicenda ultima è che, essendo confinanti con Gaza, i più colpiti sono i kibbutzim, che è l'ultimo, diciamo, movimento di sinistra politicamente, il più forse legato alle esperienze collettivistiche, oltretutto il più favorevole a una convivenza con i palestinesi, il più pacifista, e però la loro collocazione geografica drammaticamente li ha posti sulla strada di Hamas quel giorno, no? Ecco, perché la Cisgiordania, questo è uno dei fattori che viene imputato anche a Netanyahu, era strapresidiata dall'esercito, mentre il sud no. E non è un caso, perché strapresidiavano le colonie, non il sud. E i kibbutzim sono molto arrabbiati oggi con il governo israeliano, anche per questo, non solo per questo, ma anche per questo. Allora, per capirci, queste cose nel tempo sedimentano un orientamento, diciamo, che ha messo in campo forze che sono contrarie a restituirli questi territori. È così. Dall'altro lato, che cosa succede? Succede che il processo di avvicinamento di Fatah, cioè quella che si chiamava al tempo OLP, cioè del gruppo dominante allora, di Arafat, all'ipotesi di chiamiamola trattativista, lo dico avvicinamento perché prima non era così, che cosa provoca? Lascia uno spazio politico fuori per movimenti che si oppongono a quest'idea, ma sono essenzialmente, almeno inizialmente, movimenti anch'essi laici secolari. Quando cambia le cose nel campo palestinese? Proviamo a vedere adesso dall'altra parte, i mutamenti. 1987, a Gaza, nasce Hamas. Allora, Israele vede nascere Hamas, questo ormai è storicamente determinato, lo sapete quanti errori sono stati fatti su questo campo, quando si gioca un fondamentalismo contro l'interlocutore che tu ritieni più politicamente pericoloso perché più spendibile. Pensate solo al disastro degli Stati Uniti quando hanno incaricato Bin Laden di gestire la guerriglia antisovietica in Afghanistan. Questo è successo, non è che ce lo diciamo noi, storicamente è stato un errore catastrofico, no? Allora, Hamas nasce ovviamente come autonomamente, non è etero diretta, non esiste, cioè è una filiazione dei fratelli musulmani palestinesi, che insomma è molto legata almeno al tempo alla branca egiziana, che è la branca madre di questo movimento. Teorizza la nascita di uno Stato islamico in Palestina, in tutta la Palestina, senza la presenza di Israele, quindi non c'è nessuna ipotesi di due Stati. Ma fondamentalmente il gioco che viene fatto dalle leadership, attenzione, sioniste conservatrici di matrice Likud, su questa vicenda è lasciargli il campo libero, non stroncarla assolutamente. Perché? Perché sono impresentabili, dicono, non andranno mai da nessuna parte, e al contempo mettono in difficoltà Fatah e l'OLP a Gaza. Allora, vi lascio trarre le conclusioni sull'oggi, no? Questo movimento cresce, si sviluppa, perché oltretutto, insomma, si sviluppa perché copre un vuoto politico. Nel momento in cui l'OLP e Fatah si spostano verso una posizione trattivista, è chiaro che c'è uno spazio politico che si riempie, e si riempie con qualcuno che teorizza appunto la fondazione di uno Stato che va dal Giordano al mare, che significa che non c'è spazio per Israele. Ecco, queste sono le posizioni che si registrano, diciamo. Siamo arrivati sostanzialmente a fine anni 80, primi anni 90. Altro fattore che pone un grandissimo problema e che appunto è legato anche a questo che vi ho appena detto è lo sviluppo della prima intifada. Intifada in arabo vuol dire, questo gesto così, vuol dire togliersi di dosso. Quando si fa così, si toglie di dosso qualcosa, l'intifada è questo. cioè toglierci di dosso l'occupazione, volevo dire intifada, no? Ecco, soprattutto a Gaza, a Jabalia, uno dei campi, l'intifada si sviluppa con forza, si sviluppa, guardate bene, non sotto la spinta di Fatah, anzi, è un movimento che si sviluppa da un lato per insofferenza, quasi di spontaneismo, e poi con l'aiuto di Hamas. Ecco, questo è il punto. Allora, quando c'è l'intifada, e le reazioni all'intifada sono veramente dure in termini di repressione, anche quando deve affrontarla Rabin, che nel frattempo è andata al potere, però Rabin, che è un militare, tutto d'un pezzo, Rabin è un Sabra, è nato in Palestina, nello Yishuv, cioè i vecchi coloni non religiosi, secolari, che erano andati in Palestina negli anni 30, erano andati via dalla Polonia negli anni 30 e vivevano in piccole, diciamo, colonie, ma kibbutz, già allora lo erano nei fatti, anche, e si erano insediati in quell'area. Ma conosce profondamente la realtà, non viene da fuori, non viene da un altro mondo, non è estraneo, conosce anche bene la psicologia dei suoi vicini arabi. Rabin reprimerà duramente l'intifada, letteralmente, ma capisce che si è rotto, diciamo, un elemento, che non sarà più possibile, non sarà più possibile la situazione di prima. Questo lo induce a pensare che bisogna andare a una trattativa. Si cominciano a sviluppare dei negoziati e nel 1993 noi abbiamo gli accordi di Oslo. Gli accordi di Oslo sono sostanzialmente, guardate bene, si pensa sempre che gli accordi di Oslo abbiano già previsto i due stati. No, è sostanzialmente, diciamo, davvero una grande bozza di intesa programmatica, valoriale. Si dice che quello dovrà essere l'esito, ma gli accordi di Oslo non stabiliscono niente, rinviano una seconda fase, quella che poi verrà chiamata roadmap. Ecco, ma simbolicamente penso che molti di voi si ricordino che cosa è stata addirittura quella stretta di mano che nessuno dei due contraenti fa volentieri. Se vi ricordate l'espressione di Rabin quando stringe le mani ad Arafat, non è affatto felice, ma sa che deve farlo, sa che Israele non potrà più tenere quella situazione sotto controllo, anche perché nel frattempo sono cambiate molte cose, il quadro internazionale è post guerra fredda, siamo già oltre l'89 e allora la rendita di posizione della guerra fredda, tu Israele stai con gli Stati Uniti, gli altri stanno con l'Unione Sovietica, è finita, cioè la fine della guerra fredda in qualche modo smobilita le fila. Poi va bene, altre cose sono ricomposte, ma in quel momento, tra la fine del 1989 e la metà degli anni 90, l'idea è che tutto sommato il gioco delle alleanze diventi più libero, lasci spazio di più a certe situazioni anche di carattere negoziale. Il risultato è che Rabin decide di andare a un accordo con Arafat. Ovviamente Hamas non è assolutamente d'accordo col processo di Oslo, perché pensa a uno Stato unico in Palestina, il proprio Stato, no? Che ovviamente vorrebbe declinare in chiave religiosa, letteralmente. Allora, questo processo si interrompe, lo sapete tutti bene, clamorosamente, perché lo citavo prima, chi è che interrompe il processo? Il primo atto è quello che possiamo definire davvero un attentato strategico. Rabin viene ucciso, e viene ucciso da Yigal Amir, un ebreo nazionale religioso, uno di quelli che appartiene allo stesso movimento dei coloni estremisti messianici religiosi di oggi. Viene da lì, da quell'anima lì, è ucciso da uno di loro, non da palestinesi. È un colpo durissimo, perché come sapete le idee sono idee, ma poi le idee camminano sulle gambe degli uomini. Allora Rabin aveva un prestigio tale, anche dal punto di vista militare, una considerazione tale da parte di grandissima parte della popolazione di Israele, che gli consentiva di fare delle mosse che ad altri leader non sarebbero state permesse, perché era un militare tutto d'un pezzo. E gli israeliani si sentivano garantiti da Rabin, pur non condividendo alcune sue, no, posizioni. Ecco, nel momento in cui Rabin è fuori, a catena, noi vediamo che il negoziato tra i due, sui due stati diventa sempre più complicato, si resiste, poi i laburisti perdono la maggioranza, torna al potere la destra, va al potere Sharon, e il risultato è che il negoziato si ferma. C'è un ultimo tentativo quando Ehud Barak va al potere, ultimo laburista che riesce a essere primo ministro, prova un negoziato molto duro con Arafat a Camp David nel 2000, questo negoziato non funziona perché le richieste israeliane sono ritenute indigeribili da Arafat perché prevedono cessioni territoriali, sistemazioni territoriali che i palestinesi non vogliono. Ma nel momento in cui Arafat interrompe questo negoziato, dice di no fondamentalmente, è convinto che il negoziato riprenderà. Non sarà così. Non sarà così perché cambiano le cose, cambiano in peggio, cioè sempre più avremo governi in Israele contrari, sempre più avremo un peso di Hamas forte in campo palestinese. Ecco, il quadro internazionale non è più favorevole, dovremmo aspettare il ritorno di Obama per vedere un po' di... perché è chiaro che con Bush e l'11 settembre il problema è innanzitutto fare il conteggio di chi sta con te, Stati Uniti, e questo risultato sostanzialmente porta a dire... Tutti i miei amici sono più importanti di qualsiasi altra soluzione in politica. La guerra al terrore implica il fatto che non si possa transigere, quindi non si può sostanzialmente pensare di perdere lo Stato di Israele. Vi cito questi elementi per farvi capire come il quadro internazionale in queste vicende conti sempre tantissimo. Non è un elemento che si può espellere dalla scena. Cioè, se noi continuiamo a leggere la situazione anche oggi fuori da questa dinamica, Non la capiamo. Infatti oggi, perché gli Stati Uniti hanno grandi difficoltà a imporre una linea a Netanyahu, perché non hanno più il peso di prima, non siamo finiti dopo la fine del bipolarismo nel monopolarismo, ma nel apolarismo forse, in un mondo senza davvero qualcuno che lo governa nel bene e nel male davvero. Oggi non c'è quasi più nessuno che è in grado di imporre a qualcun altro fai, anche perché gli effetti sono poi molto complicati da gestire. Insomma, il risultato è che l'occasione di Camp David è andata, perché si sono saldate, come dire, intenzioni, pressioni, forze che sono quelle che insomma non volevano una soluzione e puntavano, ecco, da un lato, diciamolo allora, il Likud che è il centrale in questa dimensione, fondamentalmente pensa che tutto sommato la politica del fatto compiuto risolverà le questioni. Insomma, alla fine i palestinesi non avranno mai uno stato proprio, dovranno accontentarsi di una sorta di amministrazione, no? Come andrà alla fine, come sia meno fino ad oggi si dice che Abu Mazen è il sindaco di Ramallah, no? Questa espressione viene usata per i critici palestinesi nei confronti di Abu Mazen. Perché? Perché cioè, amministra al massimo la sua città, è solo quella, né più né meno. Va bene. Dall'altro lato, abbiamo una crescita di Hamas, per esempio a Gaza, anche perché Gaza vive una situazione particolarissima, è una specie di, come vedete anche adesso purtroppo, no? Una sorta di prigione a cielo aperto, chiusa da tutti i lati, ha solo un varco verso l'Egitto, vive letteralmente di aiuti esterni, però nel 2006, non è un caso, quando questo percorso diciamo che si tenta di far fare anche nel campo palestinese produce le elezioni, le elezioni a Gaza vengono vinte da Hamas. La dimostrazione è che Hamas in quel momento ha un consenso, ed è un consenso che deriva dal fatto di amministrare quell'area, di essere presente, di fare un'attività che ovviamente non è solo un'attività di opposizione a Israele, ma anche un'attività di caritatevole, di assistenza. Il vero welfare è Hamas a Gaza, perché monopolizza gli aiuti che vengono dai paesi del Golfo, privati o pubblici. Insomma, Hamas non è solamente quello che abbiamo visto il 7 settembre, non lo dico per farvi capire la struttura, è insieme un partito politico, una confraternita religiosa, un movimento di assistenza sociale che redistribuisce la zakat, cioè l'offerta rituale, ai più bisognosi. È un movimento che ha consenso. Per quello non è, diciamo, cerchiare rotonda, è difficile equipararlo a altri piccoli movimenti radicali che pure abbiamo visto, no? Perché ha un'altra struttura, potremmo dire, se dovessimo dire, è un piccolo avanguardia, un movimento di massa, a suo modo è un movimento di massa, e questa è anche la sua forza, cioè ha del consenso, poi vedremo se ce l'avrà anche dopo questo conflitto, ma inizialmente è questa la cosa. Insomma, il processo si impantana, letteralmente si impantana. Si impantana, al contempo c'è anche un ripiegamento della leadership dell'OLP, che non ha più il carisma di Arafat, lo storico fondatore. C'è dentro una situazione di accomodamento, come sempre accade in questi momenti, poi insomma si perde anche in termini di influenza, di legittimità, e il risultato è che intanto Hamas cresce fondamentalmente. Ecco, ma la situazione fondamentalmente è questa. E allora, chiudo questa parte storica, ma dovevo farla perché altrimenti poi non si capisce. Che cosa accade il 7 ottobre? E perché accade? Questo ci interessa. Quello che è accaduto l'abbiamo visto tutti, insomma, non è che dobbiamo perdere tempo. Le abbiamo viste tutte le immagini, ciò che è accaduto. La domanda è perché questo innalzamento dello scontro. Qui non siamo più nella fase in cui Hamas mandava i suoi uomini a farsi esplodere negli autobus in Israele come era negli anni 90. Questa è un'altra questione. Quindi c'era qualcosa di più grosso in gioco, questo è evidente. Né comunque un'operazione di quel tipo si prepara in 3 giorni o in 3 mesi, questo è evidente, perché era chiaro che la reazione di questi mesi, se tu vuoi resistere nel tunnel 4 mesi, devi aver accumulato armi, risorse, rifornimenti per anni, quindi questo è un piano preordinato, ma possiamo dire, diamo per scontato che possa essere così. Allora, questo, diciamo, 7 ottobre, che ormai è diventato una specie di refrain dell'11 settembre, ecco, ha un obiettivo che è, diciamo, pluriobiettivo fondamentalmente. In primo luogo, il vero bersaglio, no, è evitare che l'emarginazione che la questione palestinese aveva avuto negli ultimi anni, insomma, si compisse fino in fondo. Se avete presente, era considerata da tutti, anche se io ho degli amici diplomatici, loro mi dicono, ma ormai noi la ritenevamo una questione laterale, che non contava più niente. Tutto qua, no? Ecco, invece, come vedete, poi insomma i buboni, le cose, se sono lasciate, come dire, prosperare, se marciscono, producono sempre effetti devastanti, ed è successo questo in fin dei conti. Allora, noi dobbiamo pensare che nell'ultimo periodo della presidenza Trump, Kushner, cioè il genero di Trump, aveva avviato quel percorso che adesso viene definito gli accordi di Abramo. Gli accordi di Abramo erano la normalizzazione della, diciamo, del mondo arabo-islamico in prevalenza, dei rapporti con Israele, e non è un caso che l'ultimo paese che mancava, l'Arabia Saudita, doveva firmarlo proprio pochi giorni dopo, diciamo, esatto, il 7 ottobre, e che se si fossero chiusi anche con il sigillo dell'Arabia Saudita, che si vuole non solo un grande paese importante, ma anche, diciamo, dispensatore di finanziamenti, e, insomma, autoproclamatosi custode dei luoghi santi, insomma, una rilevanza enorme, beh, è chiaro che la questione palestinese sarebbe finita completamente nel dimenticatoio. Perché nessuno se ne occupava più. Gli accordi di Abramo sono presentati come accordi fondamentalmente commerciali inizialmente, ma in realtà se tutti i paesi arabi avessero normalizzato le loro relazioni con Israele, era chiaro che i palestinesi non avrebbero avuto più una sponda nel mondo arabo, letteralmente. Già soffrivano di una solitudine notevole negli ultimi decenni, ma con quel discorso il discorso era chiuso. Poi c'è la questione, appunto, di, virgolette, regolare i conti con l'autorità nazionale palestinese, che in qualche modo sarebbe stata, seppure a livello amministrativo, forse in ogni caso l'unico interlocutore esistente. Ecco, E oltre che, insomma, nell'ideologia di Hamas, colpire Israele, l'entità sionista viene chiamata da Hamas, insomma, assume un valore principale. Sono questi gli elementi che hanno condotto a fare questo salto di scala, in cui Hamas era ben consapevole di mettere in gioco la sua propria stessa esistenza, perché era chiaro che colpire Israele in quel modo avrebbe prodotto una reazione durissima. Che poi questa reazione conduca alla distruzione di Hamas è un'altra questione, perché Hamas, abbiamo detto prima, è un movimento politico, intanto ha la testa politica all'estero, a Doha, in Qatar, in altri paesi. Ieri il capo di Hamas politico Haniyeh è andato al Cairo, per capire, cioè l'organizzazione è dentro ed è fuori, prepara questa cosa da anni, non sarà annientata totalmente, perderà con molta probabilità molti uomini e molti quadri, questo è sicuro, ma che l'organizzazione venga distrutta è difficile, anzi è probabile che con il processo che si è messo in moto si radichi molto di più in Cisgiordania, dove oggi non è maggioritaria. È presente a Hebron, è presente a Nablus, è presente a Jenin, ma non è maggioritaria. Quello è ancora un territorio Fatah ANP. Non è detto che dopo questo Hamas si rinsedi dall'altra parte, e guardate bene che la vera questione non è Gaza, è la Cisgiordania. Gaza è lo specchietto per l'allodole, è drammatico, perché Gaza, finché sta lì, non è il problema è la Cisgiordania, le colonie e evidentemente l'assetto territoriale che prenderà quel territorio, che è il territorio in cui ci sono più palestinesi. Quindi la vera, come dire, guerra si svolgerà, non è detto che sia militare, ma si svolgerà lì. L'oggetto del contendere è che ne sarà della Cisgiordania dopo questo. Ecco, questo, diciamo, è stato un po' l'obiettivo, perché si capiva che la reazione sarebbe stata durissima. Oltretutto, ripeto, la maggioranza oggi in Israele è una maggioranza in cui c'è un governo destra Likud con l'estrema destra, usiamo questo schema per capirci, ma insomma questi sono un po' i corrispondenti, con i due partiti, uno il Movimento Nazionale Religioso, uno che si chiama Potere Ebraico, che è addirittura erede del Kahanismo, del movimento del Rabbino Kahane. Vi ricordo che il Rabbino Kahane teorizzava la supremazia etnica degli israeliani e proponeva l'espulsione di tutti gli arabi da Israele, anche quelli che sono in Israele dal 1948, tant'è vero che è stato messo fuori legge il suo partito. E il partito di Ben-Gvir, di Smotrich, cioè di quelli che fa capo a questi ambienti, e la maggioranza è questa, è questa. Likud più nazionale religiosi canisti, ecco, solo per capire, perché se no se continuiamo a parlare israeliani, palestinesi, cioè dobbiamo anche capire come sono gli schieramenti interni, perché come lo pretendiamo per leggere la politica di un paese che conosciamo bene, dobbiamo farlo anche lì, se io dico palestinesi sì, ma palestinesi Hamas, palestinesi Jihad Islamica, palestinesi Fatah, chi palestinesi? E dall'altro lato appunto sapere che oggi questa è la situazione. Allora, questo movimento conta moltissimo, addirittura questo movimento sta distribuendo armi ai coloni, letteralmente. Il ministro della sicurezza è Ben-Gvir, è un esponente di questo movimento, e sostiene che i coloni devono essere armati, tutti. E sappiamo che i coloni operano in Palestina, nel campo in Cisgiordania, prendendosi fette di territorio sempre di più, anche pezzi di campagna dove si lavora negli ulivi, insomma è una situazione delicatissima, complicatissima da questo punto di vista, no? Allora, bene, se questo è il quadro, vedremo come finisce, perché ripeto, nessuno ha la sfera di cristallo, insomma, adesso ci interessa l'analisi dei processi politici. Allora, come dicevo, vado verso le conclusioni.
Sì, stanno...
Sì, ecco, io non vedo dietro.
No, ma passa.
C'è. Sì, passa.
Vi ho fatto vedere l'immagine degli accordi di Abramo.
Sì.
Aspetta, vale. Dove avete visto, ci sono due plenipotenziari degli Emirati Arabi Uniti, il presidente Netanyahu e Donald Trump. non c'è nessun rappresentante palestinese, no, certo. Quindi sono accordi fatti con quell'intento, come diceva bene Renzo Guolo, di prosciugare, diciamo, attorno alla Palestina il consenso che storicamente i paesi arabi avevano dato alla causa palestinese, no?
Cioè,
e qui si annunciava questo, certo, ultimo passo, l'Arabia Saudita. E questo secondo me è quello che ha fatto scattare, sì, nella crisi di nervi di Hamas.
Certo.
E lì c'è la foto in cui vi ho messo in mezzo ai due big, Donald Trump e Mohammed bin Salman, che è il, sì, principe ereditario che sta cercando di modernizzare, certo, l'Arabia Saudita, in mezzo il genero
Kushner.
E quello è il primo volo Helal della compagnia aerea israeliana, che decolla da Abu Dhabi dopo i colloqui e ha il permesso di sorvolare lo spazio aereo dell'Arabia Saudita, come segno appunto che si chiudeva una pagina storica. Ahimè, i conti sono stati fatti male.
Certo. Sì, appunto, perché come sempre in politica i vuoti si riempiono, è una legge fisica letteralmente, quindi se viene meno sostanzialmente la possibilità di un percorso, la strada che prenderà il fiume carsico può essere davvero, diciamo, devastante, no? È emerso, cioè, tutti davano per dimenticata questa questione, lo stupore è stato anche per tutti, ormai era un rimosso collettivo, a parte quelli, insomma, un po' come noi che, insomma, hanno un po' di memoria storica e quindi sanno che, ma io vedo per esempio i miei studenti, quando gli parlo di queste questioni mi guardano come se venissero da un altro mondo, ma insomma, perché per loro un millennial la questione palestinese o israelo-palestinese è un non tema, insomma, assolutamente, no? E una cosa che poi dicono, ma questa roba qua c'è da 75 anni, come dire, beh, potrà esserci anche per altri 200, tanto non cambia nulla, invece, come si è visto, insomma, non è così, così, ecco. Allora, per, insomma, il quadro, ovviamente, ripeto, insomma, questo di tempo abbiamo tagliato molte questioni, ecco, però, insomma, era questo, diciamo, alla vigilia del 7 ottobre, un processo di marginalizzazione della questione palestinese in sé, su cui Hamas si è inserita con forza per rivendicare una propria posizione di radicale contestazione dell'assetto politico e anche, attenzione, di regolamento dei conti interni con l'ANP, perché un'altra delle questioni che dicevamo prima è che l'ANP purtroppo oggi, dico purtroppo perché è l'interlocutore negoziale, anche definito anche l'altro giorno da Blinken, dice no, è l'ANP che deve tornare a Gaza. Il dramma è che l'ANP oggi è tremendamente delegittimata, cioè il paradosso è che la sua tranquillizzazione, la sua supizzazione l'ha in qualche modo fatta, l'ha messa in una condizione di non rappresentare i palestinesi, perché non è che uno puoi dirgli, beh, improvvisamente passi dal dire no agli accordi di Oslo 2 e poi gli dici, beh, ti accontenti di amministrare il municipio di Ramallah, insomma, non, ripeto, la politica non consente questi elementi. Cioè, la grande catastrofe, a mio avviso, questa è un'opinione personale, è stato pensare di poter procedere non concedendo nulla all'ANP. Ed è un errore colossale, perché se si vuole che l'ANP sia un interlocutore, bisognava dargli qualcosa, letteralmente. Cioè, non si può dire ti lascio a fare appunto il municipio, il sindaco, perché è chiaro che poi ti nasce un movimento, o se c'è già come Hamas, che ha una posizione molto diversa, lo occupa quello spazio politico, rivendicando la nascita di uno Stato palestinese. Soprattutto tra i più giovani, no? Poi sono scelte anche disperanti, perché difficilmente conducono da qualche parte. Però quello è uno spazio per cui, se si voleva davvero, e questo è stato un errore ovviamente della leadership israeliana, ma anche degli Stati Uniti, dico gli Stati Uniti perché è la potenza mondiale, è una responsabilità che altri paesi non hanno, l'Europa, ma scusate, bastate. Ecco, come diceva Kissinger, che numero di telefono ha l'Europa? Non c'è, assente, non pervenuta l'Europa, finché è un assetto interstatale, non avrà una sua autonomia in termini di politica estera, di politica di difesa. Sarà un'area di libero scambio, una grande area che garantisce diritti civili, ma politicamente non conta nulla, contano gli stati. conta la Germania, conta la Francia, conta molto meno l'Italia e poco altro, ma l'Europa non esiste. Ecco, quindi da questo punto di vista l'errore è stato quello di non fare delle concessioni che fossero in grado di contrastare l'ascesa che Hamas ha avuto soprattutto a Gaza, ma non solo, a oggi anche in Cisgiordania. Allora, proviamo a passare adesso per chiudere, poi lasciamo la discussione, il dibattito, la questione. Che prospettive ci sono? Però in questi giorni abbiamo assistito a un dibattito dicendo ma non c'è alcuna possibilità di realizzare i due stati, non c'è nessuna possibilità di stato binazionale. Vi ricordo che lo stato binazionale è l'ipotesi che oggi per esempio è fatta proprio anche da larga parte del movimento pacifista, che dice israeliani e palestinesi devono vivere insieme. Allora, voi capite che cosa significa? Cioè, oggi non è possibile, ma non perché questo non sia preferibile, auspicabile, perché poi all'interno delle due realtà non si è sviluppato nessun movimento diffuso di riflessione, di consapevolezza su questo punto. Non c'è un post-sionismo in Israele, non c'è, anzi abbiamo fenomeni di ipersionizzazione religiosa, come abbiamo detto, che è una cosa che complica molto, perché i sionisti religiosi dicono tutta la terra di Israele dobbiamo avere, tutta, biblica, dal Giordano, loro dicono, anche loro dicono, fino a nord del Libano, fino a Gaza, e sono in maggioranza di governo. Non c'è in campo palestinese, perché in campo palestinese c'è un'ipotesi nazionalista, lo Stato di Palestina, ipotesi nazionale secolare, oppure c'è Hamas, Stato islamico in Palestina, dove non c'è spazio per Israele, anche se in un certo momento Hamas aveva fatto filtrare persino la possibilità tattica, però diceva di un riconoscimento delle frontiere del 1967, ma aveva spiegato tattica, come dire, non rinunciamo alla nostra posizione di principio. Quindi non ci sono le condizioni di uno Stato binazionale, non ci sono, oggettivamente presupporrebbe, come dire, molto tempo, forse mezzo secolo di intesa, di comunicazione, di tutte quelle esperienze che noi conosciamo, le scuole con i ragazzi israeliani e palestinesi, l'orchestra di Barenboim che mette insieme ragazzi israeliani, ragazzi palestinesi, ma ripeto, sono esperienze bellissime, straordinarie, ma iperminoritarie, non sono quelle che danno il tono del paese, dei paesi, non lo sono affatto, bisogna che lo sappiamo questo, perché mi si dica, c'è sempre, ma allora c'è l'orchestra, io l'ascolto volentieri l'orchestra, ma non è l'orchestra che oggi, cioè c'è qualcun altro che suona, e suona in maniera diversa, fa ta 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 ta, è il rumore del Kalashnikov che suona, non il violoncello dell'orchestra di Barenboim. E questo è il problema vero, no? Cioè non è diventato senso comune quella cosa. Bisogna lavorare tantissimo perché si realizzi, e non è detto che si realizzi. Infatti, insomma, io penso che tutte le persone che lavorano in queste esperienze di confine oggi sono profondamente sfiduciate, purtroppo, purtroppo. Allora, l'altra ipotesi è, meglio neanche, insomma, cioè l'altra ipotesi è che vinca uno, che in campo palestinese o in campo israeliano prevalgano quei movimenti, chiamiamoli religiosi, che in realtà pensano a non condividere affatto il territorio con l'altro, anzi, perché ritengono che quel territorio sia stato donato a loro da Dio. Quindi Hamas, lo Stato islamico, non può prevedere una posizione, uno Stato israeliano, vivere con gli israeliani. I messianici ebraici che dicono no, perché questo è il territorio di Israele, anzi gli arabi, perfino gli arabi israeliani se ne devono andare. Guardate, pensate che la posizione su Gaza aveva un fine, diciamo, un militare strategico, poter combattere senza avere la comunità internazionale che ogni giorno, come oggi ti ricorda, la popolazione civile non può subire tutto, ma era anche legata al fatto di procedere a una pulizia etno-religiosa, no? Spingerli verso sud, via da una terra che comunque è nostra, perché i coloni, ricordo, che erano anche a Gaza ed erano sono stati ostili alla decisione di Sharon, sempre il primo ministro Likud, quando Sharon nel 2005 si è ritirato dalla striscia di Gaza unilateralmente. I coloni non volevano uscire da Gaza, ha dovuto fare un'operazione proprio di prelevamento letterale dei coloni da Gaza. Per farvi capire la dialettica interna, no? Anche alla stessa destra, diciamo, che governa da tempo in Israele. Allora, oppure che altre posizioni ci sono? Fino al 7 ottobre il Likud diceva status quo, va bene così, non conterà mai niente, possiamo fare un po' per volta quello che abbiamo sempre voluto fare. Adesso Netanyahu vorrebbe Gaza senza Hamas, ma la Palestina senza Stato. Ma non è più possibile neanche questo. Il 7 ottobre è comunque una cesura, non lo è solo per Israele, ma lo è anche per i palestinesi. Non sarà più possibile rimettere questa ipotesi, l'orologio indietro. Perché capite cosa sta succedendo in questi giorni? Cioè si fomentano idiosincrasie e odi atavici che sarà difficilissimo moderare, non solo sul piano personale, ma anche sul piano delle ipotesi politiche. Per cui alla fine tutti cominciano a dire no, ma io con quello lo voglio distruggere e viceversa. Allora l'ipotesi fragilissima, debolissima, contraddittoria, resta solo quella dei due stati. Quella dei due stati è l'unica praticabile, perché mi si dica quale altra può esserci se non l'annessione della Palestina da parte israeliana, un'ipotetica vittoria di Hamas che non ha le forze, anche se volesse, per rovesciare la situazione attuale pre 7 ottobre, il sindaco di Ramallah e Hamas a Gaza, non c'è più, non può esserci più questo, ma nemmeno, come dicevo prima, che il sindaco di Ramallah diventi che il sindaco di Gaza City, perché tre giorni dopo si troverebbe con Hamas triplicata. Allora l'unica ipotesi praticabile sono i due stati, ma perché i due stati si impongano bisogna che li impongano gli Stati Uniti. Eccoci qua, la chiave del conflitto è l'America, ce l'ha solo ed esclusivamente l'America oggi, perché l'America è in grado di parlare con Israele, è in grado di parlare col mondo arabo, i suoi alleati sono ovunque, è in grado di parlare almeno con l'ANP. La domanda è: vorrà farlo? Potrà farlo? Siamo nell'anno elettorale, abbiamo visto che i contraccolpi ci sono già, è uscito ieri un sondaggio, per quello che vale, nei cosiddetti 6 swing states, cioè gli stati che oscillano sempre nelle elezioni presidenziali, 5 su 6 sono passati con Trump, 5 su 6, compreso il mitico Ohio, e una parte consistente di questo passaggio, che non era così fino a 6 mesi fa, è stato la diserzione dell'elettorato di origine araba negli stati dell'America centrale, che votavano democratico e non voteranno, dicono oggi, più per Biden. Non possono votare neanche per Trump, ovviamente, ma come spesso accade potrebbero astenersi. Vedete quanti condizionamenti ci sono rispetto a questione? Ecco, abbiamo visto questa grandissima spola in questi giorni di Blinken, segretario di Stato, ha fatto davvero la trottola, tre viaggi in tre settimane, l'ultimo è durato tantissimo, per cercare una soluzione. Diciamocelo, l'amministrazione Biden non ama molto Netanyahu, insomma, si è ben compreso, ma ovviamente in politica, soprattutto internazionale, gli alleati sono alleati, si può cercare di premere. Il problema vero è che come si fa questa pressione? Se gli Stati Uniti decidono di premere, possono imporre una soluzione. Se, perché ancora una volta, poi abbiamo anche l'altra parte, l'America ha un elettorato ebraico consistente, vota prevalentemente democratico, non tutta, ma prevalentemente democratico, ma non è detto che su questa questione, cioè questa è una questione, come dire, che spiazza trasversalmente, diciamo, le posizioni anche storiche. Ecco, è tutto questo che è un po' complicato da mettere a regime, e quindi il quadro è quello che è, insomma. Nel frattempo assistiamo a questa guerra che diventa davvero complicata, anche perché di mezzo c'è una popolazione civile che ogni giorno, insomma, e non è che, però, insomma, una popolazione civile che è, insomma, in questo momento sta sviluppando più, ovviamente, più rabbia che rassegnazione. Allora, quando sapete c'è la rabbia, poi alla fine, il giorno dopo, alla fine del conflitto, non è che questi automaticamente diventano sostenitori dell'ANP. Ecco, questo è un grandissimo nodo. Quindi io credo che l'unica cosa augurabile sia che ci possa essere una, diciamo, una sorta di consapevolezza degli Stati Uniti che il risultato dell'immobilità o non può produrre, diciamo, effetti molto molto, diciamo, favorevoli allo sviluppo dell'idea dei due stati, insomma, quando questo conflitto sarà chiuso. Ma qui siamo nell'area della sfera di cristallo.
Sì. Grazie. Sì, perché poi c'è anche un problema, diciamo, molto banale, se volete. Parlare di due stati significa anche che uno stato abbia una certa continuità territoriale. Allora, perciò vi ho fatto vedere questa cartina. È difficile. Qual è lo stato territoriale della Palestina quando hai 150 insediamenti? Quando, ce lo ricordiamo tutti, quando Ariel Sharon decide di sgomberare con la forza le 21 colonie o 21 villaggi insediati a Gaza, c'erano 7.000 persone che vivevano lì ormai da anni, quindi
7.000 sono 7.000.
7.000, quindi con la loro casa e loro o erano contadini o artigiani, mercanti, eccetera, sono stati letteralmente presi in sana pianta dalla polizia e portati via. Perché Sharon, dopo una serie di considerazioni molto realistiche, aveva pensato che non fosse più possibile garantire la sicurezza in quel punto.
Certo.
Allora, è immaginabile allora che domani, se si arrivasse a questa ipotesi dei due stati, questo territorio così bucherellato possa essere... La condizione sarebbe che almeno una parte di questi insediamenti fossero smantellati. Ma c'è un problema demografico enorme, è un problema demografico enorme perché la popolazione israeliana, siamo circa 10 milioni di abitanti, 70% sono cittadini israeliani, il 20% cittadini arabi,
certo,
con cittadinanze israeliane, hanno dei partiti, certo, politici. In questo senso, 20%. Quando si dice che è una democrazia, è vero, insomma, nel Parlamento ci sono anche partiti arabi, no? Cosa faranno loro? Saranno nelle peste complete in questo momento. Però, se si vanno a vedere però gli indicatori di crescita demografica, si vede che quelli, i nostri amici Haredi, hanno un tasso di fertilità per donna, 5 anni fa era il 7,5, è sceso un pochino al 6,8. E le proiezioni che fanno i demografi vuol dire che questa popolazione crescerà nel 50, raddoppia quasi.
Esatto.
E il peso elettorale su questi partiti di tendenza messianico, religiosa, chiamiamolo come vogliamo, quelli che interpretano la questione politica in categorie religiose, che è la morte della politica e la morte delle religioni, e che quindi genera mostri,
certo,
ecco. Quando questo si verificherà, è evidente che lo squilibrio di cui Renzo Guo ci ha fatto vedere all'interno della geografia politica di Israele aumenta e sposterà sempre di più l'asse della politica israeliana verso,
certo,
questo settore, così come giustamente hai detto, va bene, Hamas potrà essere sconfitto, però non so se avete visto qualche reportage fatto da giornalisti che sono andati sul posto, hanno intervistato, sono pronti già migliaia di ragazzini, 13-14 anni, che dicono, tu cosa vuoi fare da grande, il guerrigliero?
7 anni.
O 7 anni, cioè è un problema.
Sì, è un problema serissimo.
Questo che diceva Renzo Guolo, conosco molte, insomma, qualche esperienza che ho seguito da vicino, questo lavoro sulla memoria, di riconciliare le memorie, a cominciare dai bambini, facendoli, come dire, buttare fuori tutti,
certo,
gli stereotipi, tutto l'odio che respirano in famiglia, cercando di... perché bisogna ricominciare da lì, da capo. Adesso veramente è un cul-de-sac terrificante.
No, insomma, avevo anche detto prima, ma teniamo...
A parte questi dati, giustamente, all'inverso, anche le proiezioni demografiche all'interno di Israele, la componente araba,
sì,
sono in crescita. Uno degli elementi che impedisce anche diciamo il decollo dell'ipotesi dello Stato binazionale è che le proiezioni demografiche sono tutte favorevoli agli arabi, oppure sono favorevoli alla popolazione, chiamiamola religiosa ultraortodossa o messianica, con le varie componenti, e quindi crescerebbero all'interno di uno Stato binazionale le componenti, diciamo, che sono più ostili reciprocamente, più intolleranti. Capite che è un cul-de-sac davvero, letteralmente. È difficilissima la questione, perché tutte, diciamo, le parti dell'equazione sono per ora tutte contro la convivenza. E questo è il grande nodo.
Va bene, cioè, evidente che non possiamo essere realisti in questo caso, no? Possiamo auspicare le trattative, la ripresa della ragione, un minimo di ragionevolezza, però la situazione è questa. E quindi le due conversazioni abbiamo fatto, Hamas l'altra volta e questa più sul focus su Israele, mi pare che permettano a tutti voi di farvi un'idea autonoma e critica come volete, insomma. Però adesso abbiamo 10 minuti, se volete, di spazio per domande.
Abbiamo stroncato tutti.
Prego.
Vorrei sapere la posizione di Hezbollah.
Sì.
Sì.
Che posizioni hanno?
Sì. Mi sono dimenticato di dire che se volete approfondire questo tema che ha sviluppato, Renzo Gola ha scritto un bellissimo libro che si chiama Terra e Redenzione, 1997, però si legge ancora, è ricchissimo di informazioni, e poi ha scritto anche un libro sul Partito di Dio, quindi la domanda va Hezbollah.
Allora, la domanda era su Hezbollah e l'atteggiamento della diaspora palestinese, no? Possiamo interpretarla così. Allora, Hezbollah è il partito di Dio, sciita, non sunnita. Vi ricordo che Hamas è una formazione sunnita. Non è una distinzione, diciamo, di lana caprina, nel senso che questa diversità religiosa incide anche sulla relazione, sull'autonomia che c'è tra i diversi movimenti cosiddetti alleati di quella che viene chiamata da Hamas l'asse della resistenza, che sarebbe composto da tutti quelli che si oppongono, diciamo, a quella che loro definiscono l'entità sionista, cioè sostanzialmente lo Stato di Israele. Cioè l'asse della resistenza sarebbe formato da Hamas, la Jihad Islamica Palestinese, Hezbollah, l'Iran e tutti gli altri movimenti, anche sciiti, che si muovono all'Iraq. Questo più o meno quello che si intende quando si sente parlare sia lo Sheikh al Nasrallah che Hamas di asse della resistenza. Allora, proprio pochi giorni fa Nasrallah, che è il capo del Partito di Dio, ha fatto un discorso che tutti aspettavano, perché sapete che si dice il conflitto si allargherà, e quando si dice si allargherà si domanda quale sarà l'atteggiamento di Hezbollah. Hezbollah è molto più potente militarmente di Hamas, se non altro perché gli iraniani lo hanno rifornito abbondantemente e con armi molto sofisticate, ecco, che sono molto più sofisticate e tecnologicamente avanzate. Perché? Perché l'hanno fondato loro nel 1982. Cioè, si è realizzata una convergenza di visioni, di idee all'interno dei seminari di Najaf già negli anni 60 e 70, ancora quando c'era Khomeini in esilio, cioè in Iraq, e lì è nato, diciamo, lo scismo rivoluzionario, che sostanzialmente oggi è simboleggiato dal potere esercitato dal cosiddetto regime degli Ayatollah, così lo chiama la stampa, insomma. In Iran, e quindi il legame tra Hezbollah e l'Iran è praticamente strettissimo, ecco. Cioè difficilmente Hezbollah fa una mossa importante senza concordare con l'Iran. Non è così con Hamas, non è così con Hamas, perché è Hamas stesso che vuole una certa autonomia. Questa autonomia gli deriva dall'essere un movimento di formazione diversa, di impostazione religiosa diversa, pur essendo ambedue movimenti islamisti, ma sunniti e sciiti le differenze esistono e ci sono anche all'interno dello stesso campo politico. Detto questo, che cosa ha detto Nasrallah in questo discorso? Che era attesissimo e che tanto era atteso, tanto ha deluso coloro che ritenevano che Hezbollah avesse, dichiarasse nella circostanza di scendere in campo. Non l'ha fatto, non l'ha fatto, e invece continua uno scambio di colpi ai confini molto duri, non è che sono robine da poco, cannoneggiamenti, bombardamenti ci sono, ma in qualche modo il conflitto al confine nord di Israele potremmo dire che è in forma, è dentro a un rettangolo. Ciascuna delle parti tenta di non farlo salire di intensità in modo tale che diventi un conflitto che non si può più gestire, perché basta che, anziché un avamposto o un gruppo di militari o di miliziani salti, e allora il conflitto automaticamente rotola fino a coinvolgere tutti. Perché Hezbollah non fa questa scelta? Allora, motivi interni e motivi esterni. Motivi interni: Hezbollah, contrariamente a quanto non si legge, dico proprio polemicamente, con la stampa italiana, io ci scrivo, però voglio dire, allora, contrariamente a quanto non si legge, Hezbollah è un partito di governo in Libano. Ormai sono quasi due decenni che, sotto una formulazione diversa o dall'altra, Hezbollah, che rappresenta la comunità sciita in Libano, ha due partiti, ma Amal, l'altro componente, Amal non Hamas, è minoritario, quello laico, e Hezbollah, quello religioso islamista, invece è dominante. Questa esperienza lo ha portato ad avere non mai direttamente un premier, anche perché il Libano è, come dire, spartito confessionalmente. Il primo ministro deve essere musulmano, il presidente deve essere cristiano, il Parlamento deve essere presieduto da uno sciita. Nessuno osa toccare questa cosa, oppure fare un censimento, perché se si facesse un censimento oggi si vedrebbe che gli sciiti sono in maggioranza demograficamente in Libano. Quindi tutti fanno finta di non vedere, dire meglio che lo lasciamo così. E il Libano si regge su questo equilibrio, ma Hezbollah ha ministri, conta moltissimo. Nelle ultime elezioni, perché ci sono le elezioni in Libano, ha perso leggermente influenza, ma in realtà è ancora molto potente. Oggi il Libano è in una situazione disastrosa dal punto di vista economico, e dopo il disastro del porto di Beirut, forse non so se qualcuno ha la consapevolezza, è un disastro totale, ha distrutto la città, ha distrutto l'economia dell'intero paese, perché il porto di Beirut era veramente l'unica entratura. E al di là delle cause che hanno prodotto questa esplosione, c'è un'inflazione che una volta si sarebbe detto sudamericana, ma insomma viaggiamo all'Argentina degli anni peggiori come percentuale di inflazione, un'enorme crisi economica, e Hezbollah, che adesso ha responsabilità di governo, sa benissimo che uno scontro con Israele, una reazione come quella che c'è stata su Gaza, produrrebbe un enorme impatto sulla sua forza, sulla sua influenza. Ci pensa 2, 3, 4 volte prima di intervenire. L'altra questione è che questa motivazione ha a che fare con l'atteggiamento iraniano. L'atteggiamento iraniano è sostegno all'asse della resistenza, ma non coinvolgimento diretto per ora. Io dico sempre per ora. Perché? Perché anche il regime iraniano è fortemente in difficoltà. La delegittimazione che si è verificata sull'affare del velo esplosa nel settembre dell'anno scorso ha mostrato che il suo consenso interno è diminuito e non rischia un conflitto, perché è chiaro che a quel punto, se davvero ci fosse l'intervento esterno, cioè Israele non ci metterebbe un secondo a bombardare Teheran, le sue strutture militari, il Pasdaran, cioè la forza, diciamo, militare e repressiva del regime verrebbe meno. Allora, già fa fatica a tenere in piedi la baracca adesso. Se avesse una guerra che lo militarmente lo mette in difficoltà, beh, certo, insomma, sarebbe uno scontro molto duro, perché anche l'Iran non è che non sia armato, però ecco, in sostanza Hezbollah e gli iraniani in questo momento mirano alla riproduzione del proprio potere interno, il che non significa che non possono assolutamente, è che ragionano come stati, tutti e due, anche Hezbollah, dalle sue funzioni di governo, cioè la continuità del potere, del regime, è più forte del movimento. Hamas, tutto sommato, finita lì, in quella situazione, ormai, come si è visto, non aveva più nulla da perdere dal suo punto di vista, perché era stretta totalmente, era stretta totalmente. Se gli accordi di Abramo si fossero chiusi, anche la prospettiva di Hamas sarebbe stata davvero dura. Gli altri due, Hezbollah e l'Iran, hanno il grandissimo problema di avere un regime, uno direttamente e l'altro in cui è davvero molto influente. Vi dico oggi, Hezbollah è anche quello che non riesce a eleggere il presidente della Repubblica cristiano, ma ha scelto lui il presidente tra i cristiani. Chi deve fare il presidente? Solo per farvi capire l'influenza che ha questo paese. Quindi quando noi diciamo, descriviamo queste formazioni come se fossero tutte un equivalente di Al-Qaeda, guardate bene, al di là del giudizio etico-morale, sbagliamo perché non vediamo le aree di influenza. Hezbollah in Libano è potentissimo, davvero potente, e quindi questa è la situazione, perderebbe il suo potere perché non sopravviverebbe, ha già avuto uno scontro durissimo nel 2006, diaspora, le diaspore sono tutte oggi, attenzione, questo è il grande vero problema, anche tutti i palestinesi che non sono islamisti, cioè non sono sulle posizioni religiose e ideologiche di Hamas, dicono, e questo è il vero nodo per il futuro, oggi Hamas interpreta la resistenza. Capite che questa affermazione rischia di creare consenso a quel movimento, mentre non ce l'ha più la NP. Quando dicevo prima, se noi vogliamo contrastare Hamas, dobbiamo rafforzare la NP, magari la NP con altri leader, ma è quello che bisogna fare. È assurdo pensare all'idea che si possa avere la NP con niente e Hamas fuori dal gioco, non funziona così. Se noi vogliamo che Hamas sia sconfitta, bisogna che l'ANP, cioè Fatah, che è il movimento che la sostiene, abbia qualcosa da spendere con la popolazione, dire noi abbiamo ottenuto questo, senza quello precipiterebbe totalmente. Prego.
Una soluzione del piano Marshall è fantasia.
Ma è il piano Marshall economico, il piano Marshall è un piano importante, ma deve esserci appunto un decisore che lo decide, cioè, e in che contesto bisogna che, sicuramente dovrà esserci un piano Marshall dopo, perché come si fa a ricostruire, o pensiamo a Gaza, o anche, ma il problema è chi lo mette in moto, cioè il piano Marshall, come si ricorderà, l'hanno messo in moto gli Stati Uniti, non al tempo l'Unione Sovietica, e gli Stati Uniti hanno avuto la possibilità di farlo in paesi che erano alleati. Allora, un piano Marshall presuppone, come dicevo prima, che gli Stati Uniti decidano di assumere su di sé la questione. Finché non passiamo di lì, dico gli Stati Uniti perché comunque, anche se non siamo più nel tempo della potenza monopolare, è la potenza più influente, e quella situazione non si risolve lasciando i giocatori interni sul campo. Bisogna che qualcuno da fuori dica ok, basta, il gioco adesso cambia, sapendo che comunque avrà questa scelta delle opposizioni. Ma può funzionare solamente se gli Stati Uniti decidono, e quindi poi dentro a quella logica, certo, anche il piano Marshall, perché poi in ogni caso, anche se si forma uno Stato palestinese, e cioè, bisognerà fare in modo che decolli economicamente, che si integri con l'economia regionale, che vuol dire con Israele, perché ovviamente un'economia regionale non può prescindere da Israele, il paese è anche il paese più tecnologicamente avanzato dell'area, più economicamente avanzato dell'area. Ma fino adesso non funziona così. Ecco, quindi non possiamo fare come abbiamo fatto con l'Europa, siamo partiti dall'euro senza la politica. No, bisogna partire dalla politica, poi viene l'euro dell'area. Se no non si va da nessuna parte. Cioè la decisione è dire ok, il gioco comincia da qui, però io devo dare qualcosa ma bisogna dare qualcosa ai due contendenti, ecco, però sapendo che si partiva da una situazione i confini del 67, ma i confini del 67 oggi non sono automaticamente, dico perché sono quelli riconosciuti internazionalmente, non sono automaticamente riproducibili perché ormai le colonie sono dappertutto in Cisgiordania. Allora bisognerà fare, se andasse avanti un'ipotesi di questo tipo, una scelta di questo tipo, questa colonia va ai palestinesi, questa no, questa sì, questa no, questa sì, questa no, e anche quello diventerà un terreno di grande conflitto, però può imporlo, si può imporre solo da fuori. Guardate, io non credo che ci sia nessuno in grado nei due campi oggi di mettersi al tavolo e decidere autonomamente come fare su questa questione.
È uno Stato federale.
Cioè, com'è?
Lo Stato federale.
Lo Stato federale è in qualche modo una variante del binazionale di prima, ha capito? Cioè, sì, formalmente, ma come si fa? Chi è oggi che potrebbe dire, ma neanche un leader israeliano, guardate che Hamas con questa scelta ha spazzato via queste ipotesi, perché oggi in Israele non trovi più nessuno, a parte qualche kibbutzim, oltretutto di quelli poveri che sono stati attaccati il 7 ottobre, dire facciamo questa cosa, perché dico no, non lo vogliamo più sapere, ma questo lo vogliamo più sapere può voler dire anche va bene, allora separiamoci in due stati, no? Ecco, l'ipotesi federale o binazionale oggi è debolissima perché manca quel lavoro sulla convivenza, sulla memoria, vengono fuori anche ipotesi economiche, gli ambienti politici israeliani per esempio dicono uno Stato federale noi con gli armi non lo facciamo perché tanto loro economicamente non contano nulla, perché dobbiamo accollarci, virgolette, la Germania Est del nuovo secolo, no? Come la RTF con la DDR, no? Ecco. C'era ancora una domanda?
No, volevo dire, ma sì. Secondo lei il benessere e l'economia potrà mai prevalere sulla religione?
Guardi, bisogna dire questo. Allora, potremmo dire che abbiamo una controprova empirica. In questi anni, soprattutto dopo il 67, ma con più vigore dopo Oslo, l'economia ha integrato abbastanza in Cisgiordania. C'è uno scambio continuo di popolazione, pensate a quelli che erano di Gaza, che erano a lavorare, sono stati liberati dopo, le serre, cioè c'è un meccanismo, ma come si vede quell'elemento non è ancora determinante al punto tale in cui la maggioranza dei due campi dice no, tutto sommato c'è una sorta di benessere economico, di situazione che ci va bene e depotenziamo il conflitto sui principi, non siamo a quel punto. Cioè i principi sono ancora più importanti delle condizioni economiche. Perché? Perché l'economia poi non si è sviluppata al punto tale da rendere diciamo vantaggiosa o insomma soprattutto per i palestinesi, dico per loro perché sono i più deboli, i più fragili, non c'è uno stato, una sensazione dominante di possibile baratto su questo campo, neanche in Cisgiordania, sembrava che ci fosse, ma non è così, diciamo, pregnante, così vincente, cioè non si realizza sostanzialmente, diciamo, una maggioranza che dice vabbè, che importa lo Stato, in fin dei conti finalmente abbiamo una casa, abbiamo una sicurezza. Cioè i palestinesi sono ancora una popolazione che nei profughi portano ancora le vecchie chiavi di casa al collo, arrugginite, e si trasmettono di figlio in figlio. Pensate al valore simbolico, questa dicono è casa tua, se vai a vedere non c'è più, non esiste più, le hanno abbattute, non esistono quelle case, ma l'idea è tornerai dove è la tua casa, e la tua casa non è dove vivi adesso, è dove viveva tuo nonno nel 48, capite quanto, come dire, in memoria c'è ancora attorno a questi temi che si riesce difficilmente a districare.
Bene, credo che possiamo chiudere qui. Vi ringrazio la vostra presenza attenta. E alla prossima.